credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.
Ben ritrovati amici in ascolto al nostro appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Come avete sentito dalla nostra sigla, oggi la professoressa Marucci ci farà conoscere meglio il pellegrinaggio ai santuari mariani. Do il benvenuto alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
Grazie, buongiorno.
Allora, oggi conosceremo meglio questo tipo di pellegrinaggio. Abbiamo voluto dedicare l'incontro del mese di maggio proprio ai santuari mariani. Prima però una premessa sull'ampio e interessante discorso del culto mariano.
Sì, è un interessante e ampio discorso perché la Madonna è una figura divina molto complessa e multiforme. E proprio in questa sua poliedricità e molteplicità di aspetti che ci mostra quanto è stato lungo il percorso di idee, di attribuzione e di patrocini che nel corso dei secoli le sono stati affidati, anche se il culto della Madonna, diciamo così, è relativamente recente anche rispetto alla nascita del cristianesimo, perché la proclamazione ufficiale come Theotokos è stato fondamentale, questa cosa, cioè madre di Dio, quindi oggetto di venerazione, è avvenuta soltanto nel V secolo, esattamente nel 431. E comunque una vera devozione era intracciabile soltanto nei secoli, nei tempi successivi, quindi nel V, VI e VII secolo. Ora, qual è la vera straordinaria novità di questa figura divina rispetto a tutte le altre figure divine? Perché la Madonna era, anzi potremmo dire, è una donna. È umana, è terrena come tutti noi, anche se poi ha avuto questa incredibile, straordinaria sorte di diventare la madre vergine dell'uomo Dio, secondo modalità che non sono proprie della natura umana come noi la pensiamo e la viviamo. Come non è stata, diciamo, propria della natura umana la sua non morte, che poi ha portato, lo sappiamo dopo molti secoli di riflessione, al dogma dell'assunta. E questo è un particolare molto importante ai nostri fini, diciamo, dell'analisi del pellegrinaggio mariano, perché la Madonna appare tangibilmente, si mostra tangibilmente agli uomini proprio grazie al suo corpo materiale. Ora, questa poliedricità che dicevamo si manifesta anche proprio nelle apparizioni. Ognuna di esse ha mostrato una volta una madre tenera o severa, a volte la guerriera, il depulsor pestilenza, il depulsor demoni, la veggente. Insomma, la stessa iconografia mostra questa grande varietà. La Madonna viene descritta e raffigurata, a volte bionda con gli occhi azzurri, questa è un'iconografia che piace molto nel cristianesimo occidentale, oscura di capelli e di occhi come un'india, ricordo la Virgine di Guadalupe, o con gli occhi a mandorle lunghi, lisci, capelli neri come in tanti paesi asiatici. Diciamo che questa figura si connette funzionalmente ad ogni contesto in cui appare, viene raffigurata, come se ogni collettività cristiana volesse impadronirsi di questa figura e mostrarla nel modo più vicino ad essa, che è anche una cosa interessante e bella, trovo.
Il discorso sul pellegrinaggio ai santuari mariani ci porta un po' in tutto il mondo, sì, perché sono disseminati dappertutto, sì, ma ci sono delle ragioni particolari che portano a costruire un santuario mariano. Dove sorgono in particolare?
sorgono in luoghi dove è avvenuto un prodigio, comunque un episodio straordinario, ad esempio la visione, perché dicevamo la Madonna appare, si mostra, appare ai veggenti, ma può mostrarsi anche in mille altri modi diversi, attraverso le sue effigi, quindi effigie trovate impigliate nei rami di un albero, sono le cosiddette Madonne arbore, emerse o trovate nella terra, le Madonne ctonie. A volte il luogo a lei sacro è indicato dall'autospostamento di un edificio della casa, si vede per esempio il santuario di Loreto. Alcune, piuttosto numerose, sono dette acheiropoiete, cioè non dipinte da mano umana, ma da angeli o da santi, e quindi considerate prodigiose. Altre sono effigi che piangono, quindi sono tutti luoghi in cui i devoti possono constatare che si è spezzato e calato questo velo che divide l'ordine naturale da quello soprannaturale. Quindi sono luoghi in cui, in quello specifico luogo, si mostra il soprannaturale. Quindi il pellegrino, il devoto, ha la percezione che lì, in quel luogo sacro, dove si è avvirato questo episodio straordinario, potrà essere più facilmente ascoltato, più facilmente esaudito. Quindi troverà questo filo diretto che potrà collegarlo agevolmente al soprannaturale, grazie naturalmente all'intercessione, in questo caso della Madonna che è madre. E questo è importante.
Ci ha parlato brevemente della storia del culto mariano, di come si è sviluppata, ma è possibile anche ricostruire la storia dei santuari mariani?
In qualche modo sì, soprattutto dopo l'anno 1000, quando il culto alla Madonna divenne sempre più forte. Alcuni santuari poi si arricchirono di preziosissime reliquie mariane, assolutamente non veridiche, come pezzi di abito, addirittura ampolle del suo latte, che sono poi fatte sparire giustamente. Però è interessante che, a differenza del culto di tutti gli altri santi, il culto della Madonna è stato sempre sostanzialmente indipendente dalle reliquie. E sono al loro posto sono state sostituite le reliquie da statue, dipinti, affreschi, e così in tutto il mondo cristiano per secoli. Ora, naturalmente, nel corso dei secoli questo culto ha avuto degli alti e dei bassi. Molti pellegrinaggi locali, mariani e non, sono declinati e tramontati, perché l'industrializzazione ha portato all'immigrazione dalle zone rurali a quelle urbane di molti giovani, e questa immigrazione ha impoverito non soltanto il tessuto sociale dei vari paesi, ma anche il sistema dei valori e di credenze. E quindi questo particolare senso religioso in alcuni casi è scivolato dall'Occidente verso altri continenti, verso aree che potremmo definire ex coloniali, come il Messico, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. In compenso, in Occidente sono emersi potentissimi grandi pellegrinaggi mariani internazionali, poco ma celebri e frequentati da pellegrini provenienti da ogni parte del luogo, del mondo, come Lourdes e come Fatima. Sono luoghi sacri moderni, dovuti ad apparizioni moderne che risalgono alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento, a cui la Chiesa appunto ha attribuito un culto ufficiale.
Ci fermiamo qualche istante, professoressa, perché ascoltiamo insieme agli amici che ci seguono la preghiera mariana per eccellenza, la preghiera mariana più bella e più conosciuta, l'Ave Maria. Ho scelto per voi una delle versioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina. E torniamo a parlare con l'antropologa Gabriella Marucci del pellegrinaggio ai santuari mariani. Professoressa, lei ha accennato brevemente ad alcuni pellegrinaggi che hanno un richiamo mondiale, come ad esempio Lourdes, Fatima, eccetera. Però lei oggi vuole parlarci di pellegrinaggi che sono meno conosciuti, sì, ma sono davvero molto interessanti.
Sì, meno noti ai più. Si tratta del culto pellegrinale detto alle sette Madonne o delle sette Marie. È un pellegrinaggio molto particolare, veramente, che consiste nel recarsi in sette chiese mariane nei sette giorni delle loro rispettive feste annuali. Quindi il circuito completo, circolare, viene compiuto nell'arco di un anno, anche di due. Non sono grandi santuari, sono chiesette rurali, cappelle, a volte soltanto delle nicchie o delle piccole edicole. Io conosco questo culto benissimo, soprattutto in Abruzzo, dove viene tuttora praticato, ma anche in altre regioni esistono queste composizioni settenarie, chiamiamole, di sante Marie campestri, che sono poste a tutela del territorio. Ora può capitare che una di queste chiesette, che fa parte di un anello settenario, si aggancia ad un altro anello e sia una delle sette di un altro anello ancora. E in questo secondo anello, una delle sette chiesine faccia parte di un terzo anello. Questo via via si allarga fino ad agganciarsi ad ulteriori anelli, formando delle reti complesse che possono coprire intere regioni e travalicare i confini delle regioni. Quindi c'è una grande, immensa rete capillare di protezione mariana che copre il territorio. L'andamento della catena, come dicevo, è circolare. Le sette chiese sono tutte collegate fra loro, anche a vista, perché dal campanile di ognuna di loro si dovrebbe vedere il campanile della chiesina del piccolo santuario successivo. Ora, non pensiamo ai nostri tempi moderni dove comunicare è facilissimo, lo possono fare i bambini di pochi mesi. Nel passato tutto questo non esisteva, in un passato molto recente. Ora pensiamo a questa rete devozionale. I pellegrini si muovevano nel loro anello, di anello in anello, e in questi tempi di comunicazione scarso, comunque difficili, questi passaggi devoti e sinceri da un santuario all'altro servivano anche ad ampliare, ad estendere le relazioni fra gruppi, le alleanze, gli scampi e tutti aventi questo referente sacro della Madonna. Quindi aveva molti scopi, quello religioso, devozionale, sociale e persino economico, perché facilitava gli scambi e addirittura gli scambi nuziali, perché ci si conosceva girando di circuito in circuito.
È bello perché c'è questo pellegrinaggio parallelo, ci sono i grandi pellegrinaggi che fanno attraversare migliaia di chilometri, sì, e poi ci sono questi pellegrinaggi fatti di piccoli spostamenti che poi diventano grandi ma nell'arco, sì, di un anno, e poi che danno valore a queste piccole chiesine che io immagino rurali, anche rurali, disperse, sì, magari nella campagna. Davvero è molto bella questa immagine.
Infatti è un culto prevalentemente rurale e campestre, naturalmente in città sarebbe difficile. Volendo si potrebbe anche costruirlo, ma questo è stato un culto nato spontaneamente, e i culti durevoli sono quelli che nascono spontaneamente.
Quindi è tuttora vivo questo culto?
Tuttora vivo. In Abruzzo è vivissimo, perché io l'ho constatato più volte.
Oltre all'Abruzzo è presente anche in altre regioni,
sì,
lei parlava di questa rete di anelli che poi si allarga.
Sì, dall'Abruzzo è passato alle Marche, per esempio, ma io so che nella zona vesuviana, in Campania, vi è un culto settenario di sette Madonne, di cui una veramente molto nota in Campania, la Madonna Nera, che è chiamata affettuosamente dai devoti mamma schiavona. Invece le altre sei prendono il nome dai luoghi dei loro santuari. Nel Cilento, questo è molto noto ai regionali, è un culto mariano settenario, anche questo con una Madonna Nera, la settima, che anche qui è detta Schiavona, che è la Madonna del Sacromonte. Schiavona vuol dire Madonna straniera. Le Madonne Nere sono Madonne di origine orientale, da antichissimi culti, molto interessante questo. Comunque questi santuari sono sempre, diciamo, di ambiente rurale, quindi santuari che non hanno avuto prodigi particolari, non hanno avuto visioni, non hanno avuto niente di che, soltanto magari piccole effigi. Quasi sempre sono Madonne arboree, giustamente essendo un ambiente campestre, quindi trovate impigliate negli alberi. Quindi sono pellegrinaggi locali che godono di frequentazioni strettamente connesse al loro ambiente.
Sentite già in sottofondo le note della tammurriata, una danza tradizionale della Campania, scandita in particolare dal ritmo del tamburo. Si tratta in questo caso di una serenata a mamma schiavona.
Passio Camundove, Giavor tutto quanto, o savena pono, ora mamma, Giavor.
Serenata Mamma Schiavona, una ballata scandita dal tamburo, ovvero una tamburiata tipica della Campania. Andiamo avanti con la professoressa Gabriella Marucci, che è con noi in studio e che ci sta parlando del pellegrinaggio ai santuari mariani. Ripartiamo, professoressa, dal numero 7, questo numero che ricorre anche in molti pellegrinaggi, un numero che ha molti significati simbolici.
Fa pensare, perché ha dei significati simbolici estesi a vari settori. Intanto cominciamo da noi, è un numero esteso nella prassi rituale cristiana. Abbiamo le sette basiliche, le sette basiliche giubilari dell'inizio, le visite ai sette altari di una stessa chiesa, che è una prassi comune, i sette sacramenti, poi abbiamo le sette virtù cardinali, i sette peccati capitali. Nell'Antico Testamento, per citare un episodio che certamente tutti ricordiamo, sono i sette sacerdoti che compirono per sette volte il circuito delle mura di Gerico. Poi non dimentichiamo che il mondo laico è ricchissimo di sette, abbiamo le sette meraviglie del mondo, i sette colli di Roma, i sette re di Roma, le sette Pleiadi e le centinaia di modi di dire, di proverbi, tutti incentrati su questo numero sette. Poi nelle storie antiche abbiamo santi uomini che hanno fondato ordini monastici che erano i settimi nati. In Inghilterra e in Francia per secoli i figli nati settimi godevano di particolari privilegi economici e sociali. Quindi diciamo che il sette è nella tradizione usato per raggruppare fenomeni della stessa specie, quindi sette chiese, sette figli, sette peccati e così via. Quindi è un numero che per antica tradizione ha una valenza sacrale. Perché? Questa è una risposta veramente da un miliardo di euro. E molti studiosi hanno cercato di trovare un collegamento col mondo naturale, che è anche credibile. Per esempio i quarti di luna durano sette giorni e la luna ha sempre avuto una valenza, diciamo, di sacrale, di fecondità e di fertilità. Secondo altri, questo mi interessa moltissimo, mi propongo sempre di studiarlo, esisterebbe una base neurologica che è proprio pertinente al nostro essere umani, per cui facciamo delle scelte anche in altri settori basate su sette, per esempio le sette note e i sette colori dell'arcobaleno, quindi qualcosa che ha a che vedere con, diciamo, il nostro cervello, per rimanere proprio nelle generali. Comunque, al di là di questa considerazione, soffermiamoci su questa moltiplicazione settenaria della figura di Maria, che è comunque una moltiplicazione, e questa è una vecchissima tradizione cristiana, aiutata anche dalle moltiplicazioni delle denominazioni connesse ai dogmi, ai luoghi, ai patrocini. Con questo processo si creano quelle che sono dette delle ipostasi, cioè nomi, figure, entità che si tramutano poi in immagini. E in questo modo la ipostatizzazione ha lo scopo inconsapevole e umanissimo, direi, di moltiplicare la potenza protettiva e intermediatrice della figura mariana. E come dicevo prima, sono modi in cui ogni comunità fa propria la figura della Madonna. Tanto è vero che è così forte il legame delle singole comunità, di piccoli paesi, con la figura della loro, della mia Madonna, che questi paesi prendono il nome della Madonna stessa. Io ne cito uno, ad esempio, di un piccolo paese dell'Abruzzo, che sono le Sante Marie, perché è collegata alle Sante Marie, che era Maria Maddalena, la Madonna, sono tante triadi, diciamo, mariane, e ci sono proprio paesi che si identificano con il culto della loro Madonna, il culto pellegrinale della loro Madonna.
Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per essere stata con noi. In chiusura vi faccio ascoltare, visto che questo programma è stato dedicato ai santuari mariani e quindi alla figura della Madre di Dio, una delle pagine più belle della letteratura italiana dedicate proprio a Maria. Siamo nel Paradiso Dantesco, al canto 33esimo. Ascoltiamo l'inizio di questo bellissimo canto, la voce è quella di Paolo Lombardi, Bardi, la regia di Mara Miceli. Il viaggio sacro torna il primo venerdì del prossimo mese.
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co' prieghi tuoi, sicché il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io ch'al fine di tutti i disii appropinquava sì com'io dovea l'ardor del desiderio in me finì.
Thank you.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.